File 15, pagina 136. Ecco, secondo la testimonianza dello stesso Göring, come e perché si svolse questo bombardamento il 10 maggio 1940 per terminare al più presto la campagna nei Paesi Bassi. Aveva proposto di lanciare una divisione di paracadutisti nelle retrovie del dispositivo di difesa olandese. I paracadutisti dovevano soprattutto occupare i tre grandi porti di Merdijk, Dordrecht e Rotterdam, la cui conquista era essenziale per la nostra avanzata. Ora, mentre l'operazione si svolgeva senza eccessive difficoltà a Merdijk e a Dordrecht, i distaccamenti lanciati all'attacco di Rotterdam si trovarono presto in una situazione quasi disperata, siccome le forze inglesi erano riuscite ad accerchiarli, rischiavano di essere sterminati. Nella mia qualità di vice comandante della Luftwaffe, spiega Kesseling, sono stato io a ordinare gli attacchi contro l'Olanda, il Belgio e la Francia, e sotto il mio comando combatteva anche la divisione di paracadutisti. I paracadutisti erano comandati dal generale Student, che mi chiese di sostenerli con un bombardamento. L'attacco fu condotto conformemente ai piani prefissati e all'ora stabilita. L'annuncio che alcune bombe avevano colpito il bersaglio stabilito ci pervenne con una rapidità eccezionale. È vero che un bombardamento ha avuto luogo dopo l'inizio della conferenza di resa? Chiede il dottor Stammer, avvocato di Göring. Il comando non ha mai ricevuto comunicazioni in questo senso, né nella postazione a terra, né tramite la formazione in azione sui cieli di Rotterdam. Ignoro ugualmente gli accordi intervenuti fra il generale Student e il capo delle truppe olandesi di Rotterdam. Se in realtà, contrariamente a ciò di cui sono fermamente convinto, questo attacco fosse stato ormai inutile a causa dello sviluppo degli eventi, mi dispiacerebbe molto. Il testimone considera pure militarmente giustificato il bombardamento di Coventry, che i tedeschi chiamavano la piccola Essen. Gli dispiace solo che i bombardamenti abbiano provocato incendi che si sono poi propagati in tutta la città. L'indomani, cioè il 13 marzo, il maresciallo Kesseling viene interrogato dal sostituto procuratore britannico, Sir David Maxwell Fife, e fra l'altro si parla nuovamente del bombardamento di Rotterdam. «Sapete a che ora è cominciato il bombardamento?» di Rotterdam, chiede il magistrato. Verso le 14, credo. Sapevate che negoziati in vista di una resa erano in corso dalle 10:30 del mattino? Sapevate che alle 12:15 un ufficiale olandese, il capitano Becker, si era recato nelle linee tedesche per incontrarsi con il generale Schmidt e con il generale Student, e che il generale Schmidt aveva fissato per iscritto i termini della resa proposta alle ore 12:35. No, lo ignoravo. Il fattore decisivo sarebbe stato che il generale Student annullasse l'ordine d'attacco, ma non lo fece. Almeno il controordine non mi arrivò mai, né a me personalmente, né alla mia unità. Implacabile, Sir David prosegue. Dopo la partenza, alle ore 13:22, del capitano Becker, che aveva ricevuto in merito precise assicurazioni, furono lanciati dalle truppe tedesche a terra del generale Student alle ore 13:25 due razzi rossi di segnalazione. Avete mai sentito parlare di questi razzi? Non ne sono al corrente. D'altronde, due razzi luminosi non sarebbero bastati. Ma le vostre truppe a terra erano in stretto contatto radio con i vostri aerei, se si fosse voluto dare ordine agli aerei di non effettuare il bombardamento, lo si sarebbe potuto fare facilmente per radio, senza dover ricorrere ai razzi rossi? Secondo me sì. Se lo scopo di questo attacco fosse stato semplicemente tattico e precisamente quello di appoggiare l'avanzata su Rotterdam, si sarebbe potuto bloccarlo facilmente in calza Sir David con un messaggio radio del generale Student, non è vero? Sì, se la situazione tattica creatasi mi fosse stata comunicata o se la situazione fosse stata comunicata direttamente alle formazioni di bombardieri, l'attacco avrebbe potuto certamente essere bloccato. Ma se nel corso di onesti negoziati si stabiliscono condizioni di resa che devono spirare 3 ore più tardi, ci si deve aspettare da un soldato che blocchi l'attacco? Non è vero? Se non è stata posta nessun'altra condizione, sì, risponde Kesselring. Pur essendo un testimone a discarico, il generale Kesselring ha involontariamente aggravato la posizione del suo ex capo. Qualche giorno dopo, nel corso del suo interrogatorio, Göring si giustificherà in questo modo a proposito del bombardamento di Rotterdam. I paracadutisti di Rotterdam chiesero aiuto via radio. La radio non funzionava poi così bene come si è sostenuto. Ordinai all'aviazione di mandare una squadra aerea che partì in 3 ondate di 25-30 aerei per volta. Quando arrivò il primo gruppo, i negoziati di resa erano già cominciati, ma non era ancora stato concluso nulla. Ciò nonostante, furono lanciati i razzi luminosi. Il primo gruppo non colse il significato di queste segnalazioni e sganciò le bombe esattamente nei punti prefissati. Se mi ricordo bene, furono non più di 36 aerei bimotori che sganciarono bombe di 50 kg. Il secondo e il terzo gruppo videro le segnalazioni e non sganciarono nessuna bomba, facendo immediatamente dietro front. Non c'era nessun contatto radio fra Rotterdam e gli aerei. Ce n'era uno fra Rotterdam e la divisione, attraverso il mio quartier generale, presso la seconda flotta aerea, e di là veniva assicurato il contatto radio con gli aerei. Eravamo nel maggio del 1940, epoca nella quale il contatto radio fra la terraferma e gli aerei, benché buono, non poteva certo essere paragonato con i sistemi eccellenti di contatto che sono stati messi a punto durante la guerra. A proposito di Coventry, distrutta fra il settembre e il novembre del 1940, Göring aveva detto, durante la conferenza stampa che seguì il suo arresto, «Sì, Coventry era un importante centro industriale e, secondo le mie informazioni, c'erano parecchie fabbriche aeronautiche. E Canterbury?» chiede qualcuno. Canterbury fu bombardata seguendo ordini venuti dall'alto come misura di rappresaglia contro il bombardamento da parte britannica di una nostra città universitaria. Il 13 marzo comincia l'interrogatorio dell'accusato Hermann Göring. Parla con gioia della sua gioventù. Ricorda con fierezza la Grande Guerra e la squadriglia Richthofen. Parla degli inizi del nazismo, della lotta contro il comunismo, della creazione della Gestapo, dei primi campi di concentramento in Prussia. Precisa poi alcune delle sue idee. «Che cosa intendete col concetto spazio vitale?» gli chiede il suo avvocato, dottor Stammer. «È un argomento che si presta a molte controversie. Capisco perfettamente che potenze le quali, insieme, considerano più di 3/4 del globo proprietà loro, vedano la cosa in modo molto diverso dal mio. Ma per noi, che avevamo 144 abitanti per chilometro quadrato, le parole spazio vitale significavano che esisteva un grave scarto fra la popolazione e le sue possibilità di rifornimento, fra il suo sviluppo e il suo livello di vita. Qual è la vostra posizione sul principio del capo? Sono sempre stato un difensore di questo principio e in tutta coscienza lo sono tuttora. Si viene a parlare di Roem, della sua rivolta, del modo in cui fu condotta la repressione. La principale divergenza fra Roem e noi altri, dice Goering, era la seguente. Roem, come il suo predecessore Pfeffer, era per l'uso di mezzi violentemente rivoluzionari, mentre il Führer, come ho già detto, aveva ordinato un'azione legale che avrebbe dovuto, sviluppandosi, condurre alla vittoria finale. Dopo la presa del potere, Roem voleva ad ogni costo assumere la carica di ministro della difesa nazionale. Il Führer rifiutò categoricamente. Roem sarà, come noto, la vittima principale della notte dei lunghi coltelli. Durante l'interrogatorio del Reichsmarschall vengono affrontati tutti i temi. Goering spiega l'atteggiamento dei nazisti nei confronti della Chiesa, verso la quale pensa che Hitler sia stato generoso, nei confronti degli ebrei che non davano prova della discrezione necessaria. Fu un lungo discorso sul piano quadriennale. Ammette che la sua passione di collezionista l'ha spesso dominato e che quando visitava le esposizioni del museo del Jeu de Paume a Parigi ha qualche volta ceduto alla tentazione. Si vanta di aver sempre raccomandato ai suoi piloti di risparmiare le cattedrali. Goering fa rivivere tutta la storia del Terzo Reich, tutta la storia della Seconda Guerra Mondiale, dall'incendio del Reichstag all'invasione della Russia. La deposizione di Goering suscita un enorme interesse in tutto il mondo, molto più dell'entrata dei francesi ad Hanoi avvenuta in quel periodo. Un grande giornale parigino, Franc Tireur, intitola su tre colonne martedì 19 marzo «Rispondi Goering, l'incendiario del Reichstag si ostina a difendere i suoi crimini». Il giorno dopo lo stesso giornale esce ancora con il titolo a caratteri cubitali. A Norimberga l'arroganza di Goering fa uscire dai gangheri il procuratore Jackson e il cronista scrive: «Ma ecco che di fronte all'ennesima insolenza di Goering il procuratore Jackson esce dai gangheri, strappa dalle orecchie la cuffia della traduzione simultanea e rivolto al tribunale grida: da tre giorni questo testimone, Goering, fa il furbo e cerca di eludere le proprie criminali responsabilità. È assolutamente inutile perdere il nostro tempo se non otteniamo risposta alle domande che poniamo. Mi sembra che questo testimone abbia adottato alla sbarra un atteggiamento arrogante, sprezzante e intollerabile, che tende a dare l'impressione che non ha mai fatto nulla di male. Vorrei che fossero fatti dei richiami da parte del tribunale perché il testimone assuma un atteggiamento diverso». È esatto che Goering cerca di dare l'impressione di non aver mai fatto nulla di male. «No, non volevo la guerra», ripete, «ma pensavo che il modo migliore di evitarla fosse quello di essere ben armati, perché secondo un proverbio ben noto, chi possiede una spada appuntita possiede anche la pace». Questo desiderio di evitare la guerra è confermato anche dalla testimonianza di Birger Dalerus, un ingegnere svedese che, conoscendo bene sia l'Inghilterra che la Germania, ha cercato di fare da tramite fra le due potenze nell'estate del 1939. egli ha avuto occasione di essere ripetutamente in contatto a quell'epoca con Göring, che gli ha persino organizzato alcuni incontri con Hitler. Dahlerus prende contatto con Göring fin dal 6 luglio e riceve un'accoglienza favorevole. Può così ottenere un incontro fra il Reichsmarschall e alcuni diplomatici britannici. Questa riunione si svolge il 7 agosto a Soenken-Nissenkoog, nello Schleswig-Holstein. Il 24 lo svedese si incontra con Göring a Berlino e il 25 fa un resoconto a Lord Halifax, ministro degli affari esteri inglese. Avevo l'impressione, dichiara il testimone al tribunale, che Göring fosse il membro del governo tedesco che più tenesse alla salvaguardia della pace. È in seguito agli incontri che ho avuto con lui che mi sono fatto questa impressione. Dahlerus racconta poi di essere ritornato a Berlino, di avervi incontrato ancora una volta Göring e di essere stato ricevuto da Hitler il 27 agosto. Camminava avanti e indietro e alla fine, molto nervoso e agitato, mi disse che se ci fosse stata la guerra avrebbe costruito dei sottomarini e poi ancora sottomarini. Parlava senza dar l'impressione di accorgersi della nostra presenza. A un certo punto si è messo a gridare che avrebbe costruito aerei e ancora aerei e che avrebbe vinto la guerra. I termini dell'accordo proposto erano i seguenti. 1. La Germania firma un accordo con l'Inghilterra. 2. L'Inghilterra sostiene la Germania nell'annessione di Danzica e del Corridoio. 3. La Germania dà la sua parola che rispetterà l'inviolabilità delle frontiere polacche. 4. Si deve arrivare a un compromesso sulle colonie tedesche. 5. La Germania si impegna a difendere l'impero britannico in caso d'attacco. Ritorno a Londra di Dahlerus, che presenta questo piano. Gli inglesi accettano solo il punto primo. Nuovo viaggio a Berlino, incontro con Göring, ancora un viaggio di andata e ritorno Londra-Berlino. Il 1 settembre, per la seconda volta, l'ingegnere svedese è ricevuto da Hitler. Non si controllava più. Cominciò dicendo che si sarebbe battuto anche per un anno o per due e finì sostenendo che era disposto a battersi anche per 10 anni, se ciò fosse stato necessario. Gli sforzi di Dahlerus restano infruttuosi. Il 5 settembre si incontra per l'ultima volta col Reichsmarschall. Questi gli dice che cercherà di condurre la guerra il più umanamente possibile. Interrogato da Sir David Maxwell Fife, membro dell'accusa britannica, Dahlerus lascia capire di non essere stato molto convinto della buona fede dei tedeschi e in particolare di Göring. Il magistrato gli chiede: «Non avete detto forse, capivo sempre più quel 26 agosto, che il vero scopo di Göring era quello di separare la Polonia dalla Gran Bretagna e di occupare la Polonia col consenso dell'Inghilterra? È esatto? Sì, è esatto, ma vorrei precisare che questo era l'obiettivo del governo tedesco, allo stesso modo che quello di Göring». Più avanti l'ingegnere ammette: «Credevo allora di poter tentare qualcosa per cercare di evitare una nuova guerra e soprattutto potevo provare che tutto era stato fatto da parte inglese per evitare la guerra, ma se avessi saputo allora ciò che so oggi mi sarei reso conto sin dall'inizio che i miei tentativi erano destinati a fallire». Il 20 marzo è la volta del procuratore Jackson di mettere sotto il torchio il Reichsmarschall. Passiamo ora agli atti pubblici da voi compiuti nel campo della questione ebraica. In primo luogo, Siete stati voi a proclamare le leggi di Norimberga?
Sì.
Nella mia qualità di presidente del Reichstag, è stato nel 1935. Non erano forse misure legali contro gli ebrei?
Sì,
misure legali. Ora, il 26 aprile del 1938, sulla base del piano quadriennale, avete pubblicato un decreto che prevedeva la registrazione delle proprietà degli ebrei e l'obbligo per gli ebrei all'interno e all'esterno delle frontiere tedesche di far censire le proprie ricchezze. Non è vero? L'ammetto. Il 26 aprile 1938 avete pubblicato, nel quadro del piano quadriennale, un decreto secondo il quale tutti gli atti di costituzione delle imprese ebraiche dovevano essere autorizzati dalle autorità. È vero? Me ne ricordo. Poi, il 12 novembre 1938, avete pubblicato, sempre nel quadro del piano quadriennale, un decreto che imponeva la multa di 1 miliardo di marchi a tutti gli ebrei. Ho già spiegato che tutti i decreti di quell'epoca erano firmati da me. Ne porto la responsabilità. Implacabile, Robert Jackson continua. Avete firmato un decreto secondo cui gli ebrei non potevano più possedere negozi e un altro, 21 febbraio 1939, secondo cui gli ebrei dovevano consegnare tutti i loro oggetti di metallo prezioso e i gioielli e servizi pubblici entro 2 settimane. Riprende quindi la parola Sir Maxwell Pfeiffer. Fra l'altro, egli si occupa dell'affare degli aviatori inglesi prigionieri nel campo di Sagan, pagina 146.